Le 18 un minuto, buon pomeriggio, ciao da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, come sempre a quest'ora e fino alle 19. Le notizie di questa giornata le vediamo insieme. Le notizie che poi ci accompagnano verso est, verso il giornale radio e metro regione. Mercoledì 3 giugno, i tre fronti di guerra che purtroppo questi sì ci accompagnano da mesi hanno visto nelle ultime ore una decisa escalation: Stati Uniti, Iran, Libano, Israele, Russia e Ucraina. Su tutti e tre i fronti nell'ultimo giorno ci sono stati scambi a fuoco, raid, bombardamenti, mai come in questo momento possiamo dire siamo lontani da qualsiasi forma di dialogo. Nella prima parte noi qui all'Orizzonte vedremo la situazione in Medio Oriente, perché si è parlato molto in questi giorni di una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu, Trump furioso con il premier israeliano che però poco fa ha voluto rassicurare e minimizzare la questione. Con Trump ci sono disaccordi tattici, ha detto, ma li appianiamo sempre poi alla fine. Dall'Italia, dopo le celebrazioni del 2 giugno, si è tornati in Parlamento. A ritmi serrati è ripreso l'iter della legge elettorale che la maggioranza, si è saputo, ha ulteriormente limato. Le opposizioni continuano a dire no a qualsiasi forma di trattativa su una legge che sembra ormai costruita a uso e consumo della destra per andare, chissà, forse a elezioni anticipate. Una legge che presenta in potenza diversi elementi di dubbia costituzionalità. Stamattina ci sono state delle audizioni di alcuni esperti, alcuni costituzionalisti, li sentiremo qui con noi all'Orizzonte. Dalla cronaca però la notizia principale resta quella di Cosenza, i quattro braccianti bruciati vivi dai caporali perché volevano essere pagati, una strage che ha riacceso i riflettori su un problema pervasivo del mondo del lavoro italiano, quello dello sfruttamento nei campi, un problema che la legge sul caporalato approvata esattamente 10 anni fa non è riuscita a risolvere, per quanto poi, lo sappiamo, abbia rappresentato quel testo un deciso passo avanti nel panorama. Ci sono novità anche sull'inchiesta, oggi hanno parlato i magistrati in conferenza stampa e questo sarà il nostro fatto di giornata all'Orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Torneremo quindi anche in Calabria per capire come si stanno muovendo gli inquirenti. Il nostro Orizzonte però adesso inizia a parte da Bruxelles. Oggi era il giorno in cui doveva arrivare la risposta europea alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per affrontare il caro energia e alla fine la risposta è arrivata ed è questa: gli Stati membri potranno spendere lo 0,3% dell'anno del loro PIL senza che questi soldi vengano conteggiati nei vincoli di bilancio europei, però a patto, a una condizione, a patto che siano investimenti nel settore energetico. Significa per l'Italia circa 7 miliardi all'anno, ma appunto investimenti da fare nella transizione energetica. Dunque non per far fronte all'emergenza di breve periodo, al taglio delle accise, i bonus bollette, come magari voleva il governo italiano. Partiamo da qui, da Bruxelles, salutando Federico Baccini. Ciao Fede.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, ci abbiamo capito bene, soprattutto cosa si intende per investimenti? Questa forse è la parola chiave.
Sì, l'analisi è perfetta e anche da qui appunto possiamo partire a, insomma, ad analizzare un po' che cosa significa questa precisazione che era attesa da settimane da parte del governo italiano dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. E l'Italia ha avuto effettivamente quello che chiedeva ed era maggiore flessibilità. Dall'altra parte non ha avuto tutto quello che voleva, e cioè non ha avuto mano libera per spese di qualsiasi natura. Investimenti, come appunto come dicevi, gli investimenti sono investimenti nella transizione verde e quindi possono essere investimenti in rete elettrica, efficienza energetica, maggiore capacità dei pannelli solari e delle centrali verdi. Quindi vuol dire che tutto ciò che in realtà, oltre agli investimenti, poi ci sono anche potenzialmente degli incentivi immediati, ma sempre per cose verdi, quindi veicoli elettrici, pannelli solari, batterie elettriche. Questo vuol dire che gli effetti di questa possibilità di spesa di fondi non si faranno sentire nell'immediato, si faranno sentire nel medio e lungo termine. E questo è un problema da un certo punto di vista per il governo, perché chiaramente quello che chiedeva era una risposta immediata sulle misure di emergenza per questa crisi, e questo invece non l'ha avuto.
Giorgetti, il ministro dell'economia, si è detto soddisfatto, però appunto sentendoti dobbiamo dire che il bicchiere è mezzo pieno per l'Italia, forse è un po' più vuoto che pieno.
Beh, diciamo che la reazione non sorprende più di tanto, nel senso che comunque Giorgetti si è speso probabilmente al massimo per quello che avrebbe potuto fare. In realtà, poi ricordiamo anche, la porta non è mai stata veramente chiusa a Bruxelles sulla possibilità di una flessibilità di bilancio, e questo va ricordato sempre perché è stata in valutazione per settimane in base a come evolveva la situazione. E anche la risposta è coerente con questi mesi, con queste settimane, cioè, e lo possiamo semplicemente dire ricordandoci chi c'era di fianco all'Italia, poi alla fine l'unica, la Spagna. Ci siamo tutti sorpresi quando Sanchez si è schierato di fianco a Meloni dicendo beh sì, forse effettivamente una certa flessibilità sarebbe utile, ma perché? Perché la Spagna ha già iniziato da tempo a investire sulla transizione verde, e una maggiore flessibilità per continuare a spingere su questa strada sembrava molto utile. Ed effettivamente la Commissione, questa è l'apertura che ha fatto, perché l'idea è dipendere dal gas come sta facendo l'Italia, e come c'è scritto nel pacchetto del semestre europeo di oggi, è troppo rischioso, i prezzi dell'energia aumentano eccessivamente, e quindi bisogna andare, non possiamo ripetere in futuro di nuovo un'ennesima crisi, perché di nuovo non siamo riusciti a compiere la transizione dalle fonti fossili.
Sì, la crisi energetica attuale ci ha insegnato questo, almeno ci dovrebbe insegnare questo. Resta poi il fatto che c'è anche un altro fronte, il fronte quello dei fondi regionali di coesione. Ecco, lì il commissario Fitto aveva detto agli stati membri nei giorni scorsi che potevano utilizzare quei soldi per far fronte ai problemi energetici dell'immediato periodo. Il governo punta su quelli per magari tagliare le accise o fare anche interventi urgenti che servono per l'emergenza, e invece questi poi saranno dirottati sui progetti a lungo termine, si immagina.
È possibile, effettivamente è una strada possibile, anche perché nella revisione di medio termine della politica di coesione l'anno scorso era stata indicata l'energia come una delle priorità, per cui i fondi non spesi possono essere dirottati anche sulle nuove priorità dell'Unione Europea, tra cui la difesa e l'energia, appunto. E ovviamente poi si creerà forse a quel punto una frattura, o quantomeno una discussione, tra il governo centrale e le regioni, perché in questo tipo di politica europea di coesione c'è una parola importante, ce l'hanno anche le regioni, e sappiamo che le regioni non sono proprio esattamente a favore di utilizzare la politica di coesione, che serve per investimenti comunque di lungo periodo, come se fosse un bancomat. Certo, se serve adesso per misure di emergenza, è possibile che si attingerà a fondi anche da lì nell'immediato.
Questi dunque i ragionamenti, le notizie che arrivano da Bruxelles. Ti ringraziamo Federico Baccini, buon lavoro.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
E dunque Giorgetti, il governo italiano, Giorgia Meloni, che ottiene sicuramente la disponibilità dell'Europa a questa maggiore flessibilità, soldi che possono essere scorporati dai vincoli di bilancio, ma che l'Unione Europea ci dice devono essere utilizzati solo per investimenti a lungo termine. E su che cosa? Sulla transizione energetica. Proviamo a capire esattamente dove e come potranno essere spesi questi soldi. Lo facciamo con Caterina Molinari, esperta di finanza senior per EcoClimate, benvenuta Molinari.
Ciao, buonasera Mattia, grazie mille.
Allora, voi...
Grazie a tutti.
Grazie Caterina, cosa ci avete capito? Saranno 7 miliardi l'anno innanzitutto, che dovranno essere utilizzati per la transizione energetica, e quindi nello specifico che cosa ci dobbiamo aspettare?
Sì, esattamente, come dici tu saranno 7 miliardi l'anno, per un massimo di 14 miliardi in tutto circa tra quest'anno e il 2028. E la Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza degli Stati membri che richiederanno, diciamo, questa eccezione rispetto ai vincoli di bilancio, per ridurre la dipendenza, dicevo, dai combustibili fossili. Quindi concretamente in investimenti per la transizione. Parliamo di elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, di investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche la Commissione parla di efficienza energetica, di sistemi di accumulo, di interconnessioni, quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate che rischiano di consolidare invece la dipendenza dai fossili.
E mettiamo, appunto, fidiamoci, no, del fatto che questi investimenti verranno davvero messi a terra. Sono adeguati 7 miliardi, quindi 14 miliardi in 2 anni per approntare un vero progetto di sviluppo energetico e di transizione ecologica efficace, secondo voi?
Non sono, nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECCO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55, però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare e cominciano a portare nella direzione corretta.
Almeno un inizio, ma in questi investimenti per la transizione energetica ci potrebbe essere anche il nucleare, perché sappiamo quanto Meloni ci tenga, soprattutto a questo dossier, lo ha rilanciato l'altro giorno all'Assemblea di Confindustria, adesso c'è una legge delega che ha iniziato il suo percorso in Parlamento, una legge delega del governo italiano che punta a introdurre, costruire, non sappiamo ancora in quale periodo, in quanti anni, ma dei mini reattori nucleari sicuri e puliti, così sono stati definiti dalla maggioranza. Quei soldi che arrivano dall'Europa per gli investimenti nell'energia potranno servire anche a quello?
La Commissione, diciamo che nella comunicazione resta vaga perché parla di investimenti in fonti di energia pulita, senza definire esattamente cosa vi rientri. Il tema per l'Italia è che questi soldi sono disponibili da quest'anno al 2028 per far fronte alla crisi energetica attuale. Come sappiamo, l'Italia il nucleare oggi non ce l'ha, le rinnovabili invece, solare e eolico, sono qualcosa che può essere installato e accelerato già da subito. La crisi è oggi, il nucleare è lontano, diciamo nel futuro dell'Italia, questi soldi andranno utilizzati per soluzioni già disponibili. Quindi al di là di quello che la Commissione dice o non dice, si tratta proprio per l'Italia di trovare, mettere a disposizione di famiglie e imprese soluzioni che già esistono. Ripeto, oggi nel 2026 il nucleare difficilmente rientra tra queste soluzioni.
Sarebbe cosa buona e giusta essere realisti, soprattutto con questi soldi che adesso arrivano. Grazie Caterina Molinari.
Assolutamente.
Alla
Grazie
prossima.
mille. Buona serata, alla prossima.
Caterina Molinari, esperta di finanza senior per Eco Climate, il think tank italiano per il clima. Tra poco vediamo le cause che hanno, appunto, dettato la crisi energetica che stiamo tutti vivendo.
Signorina, chi viene prima? È nato prima l'uovo, prima la gallina.
Una domandina che nasconde, che confonde, che mette sempre in crisi chi risponde.
Sì. Signorina. Signorina, che viene prima? Voglio sapere chi sta al vertice, chi sta alla cima, sapere il titolo più in crescita, ma soprattutto lo vorrei sapere molto tempo prima. Signorina, faccia una stima, paga di più voler emergere o rimanere un po' in sordina, meglio investire su una fonte alternativa oppure attendere che finisca la benzina. Signorina, che viene prima? senso della frase o la necessità di fare rima. I titoli del quotidiano preso stamattina, lo spazio a tutta pagina di controcopertina. Signorina, cosa scegliamo? È più importante il sangue o il prezzo delle armi che vendiamo? Se sa chi sta vincendo, noi volendo ci puntiamo. Ci vuole una classifica. Signorina, che mi consiglia? Il disco originale o le 40.000 che mi piglia? Di quale meraviglia parleremo domattina? Delle tette di Sabrina, di Manuela, di Marina, di Valeria o di Pamela? Meglio l'anima o la mela? Quale merce vende prima? Coca-Cola, cocaina, signorina? Voglio sapere cosa cavolo c'è in cima. Ci vuole una classifica. Farsi luce, fece rumore, ma fu lo spazio di un mattino, di poche ore. Eppure il settimo contava poco, il sesto raccoglieva briciole e seguiva il gioco. Ma per trovare chi davvero si è distinto, bisogna risalire almeno fino al quinto. Il quarto bruciava d'odio per la vergogna di restare fuori dal podio. Il terzo merita rispetto e Dio lo stimo, ma salutatemi il secondo, perché conta solo il primo.
E beh, Daniele Silvestri con la classifica, con questo brano già nel 2002 aveva anticipato alcuni temi che sarebbero stati urgenti più che mai ai tempi nostri. Le 18:19 minuti, Radio Popolare, state ascoltando L'Orizzonte. Allora, dopo la crisi energetica, le cause che stanno condizionando pesantemente quello che vediamo, questa crisi, il sistema energetico su cui poggia il mondo, che dovrà inevitabilmente cambiare. Allora, vi dicevamo che nelle ultime ore tutti e tre i fronti di guerra hanno vissuto un'escalation. Gli ucraini hanno colpito San Pietroburgo, dove comincia oggi un importante summit economico, una risposta a questa Ucraina ai bombardamenti pesantissimi che ci sono stati sul paese l'altro giorno. In Medio Oriente invece Stati Uniti e Iran si sono lanciati missili reciproci attorno allo stretto di Hormuz. In Libano invece prosegue l'offensiva di Israele nel sud del paese. Dialogo, mai come in questa fase sembra, i tentativi di dialogo almeno sembrano andare a vuoto. Tutti gli aggiornamenti su quello che sta accadendo sul campo li sentirete nel GR. A esteri, noi adesso invece proviamo a capire meglio lo stato dei rapporti tra Trump e Netanyahu, perché si è parlato molto in queste ore di una telefonata di fuoco tra i due, con Trump che, furioso, avrebbe impedito al premier israeliano di bombardare Beirut, gli avrebbe dato addirittura del pazzo, così si è saputo. E oggi Netanyahu ha voluto rispondere, ha voluto rassicurare e minimizzare quanto avvenuto. Ha detto: con Trump ci sono disaccordi tattici, ma alla fine li appianiamo sempre. Così ha detto. Saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, per tanti anni corrispondente dal Medio Oriente. Ciao Ugo.
Buongiorno, buona serata.
Allora Ugo, che idea ti sei fatto? Qualcuno parla di frattura, forse è eccessivo, però forse è anche eccessivo dire, come dice Netanyahu, che lui e Trump condividono tutti gli obiettivi generali di quanto sta accadendo in Medio Oriente.
Anche questo forse è opinabile, è difficile dirlo, però sicuramente Come dire, Bibi Netanyahu rappresenta l'epitome di quello che sta accadendo oggi a Israele, cioè il paese forse più detestato che ci sia al mondo, cioè forse dopo la Russia di Putin è sicuramente il paese più detestato dal mondo e lo si vede in tanti episodi, la gente che ti incontra per strada sa di che cosa ti occupi, ti dice io sono stato filo israeliano, adesso invece li detesto. E Netanyahu è il principale responsabile, non solo per quello che sta accadendo attorno all'Iran, ma per aver messo in piedi ormai quasi 5 anni fa un governo orribile che sta modificando radicalmente il profilo di Israele. Cioè, Israele ha sempre, sino al 1947-48, il sionismo è il risorgimento nazionale ebraico e come tutti i risorgimenti nazionali aspira a conquistare territori che sono controllati da altri, quindi è aggressivo e violento. Lo è sempre come tutti i risorgimenti, anche il nostro, anche quello ebraico lo è stato e lo ha continuato adesso dal 47-48 ad oggi. Però sempre con quel dubbio che diceva, secondo il quale, ma se noi occupiamo, allora anche perfino un uomo, un conquistatore di terre arabe come Ariel Sharon si pose questo dubbio, no? Se noi conquistiamo terre arabe abitate dagli arabi, cambia la demografia del paese e delle due l'una, o manteniamo, restiamo un paese democratico e quindi però dobbiamo accettare, non sarà più un paese, il paese degli ebrei perché il primo ministro sarà presto palestinese, oppure invece rinunciamo alla democrazia facciamo dei palestinesi cittadini di seconda classe. Ecco, questo governo questi dubbi non li ha mai avuti, anzi, al contrario, è disposto a conquistare, a cacciare i palestinesi, a fare tutto quello che serve, dal genocidio all'ethnic cleansing, pur di raggiungere il loro scopo che poi è millenaristico, cioè religioso. È una, rischia di diventare una teocrazia. Israele sta diventando una teocrazia.
Sì, questo sembra evidente mese dopo mese. E da qui arriviamo poi alla domanda adesso che ti volevo fare, Ugo. Dove vuole arrivare Netanyahu con questa azione in Libano nello specifico? Perché c'è chi dice che stia provando ad approfittare della situazione, occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano prima che arrivi l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Però dall'altro lato c'è chi sostiene che invece voglia far saltare del tutto qualsiasi tipo di tavolo con questa sua azione militare. Secondo te dove sta andando?
Beh, la tua prima ipotesi è quella più attendibile, più probabile, insomma, oltre che più possibile, anche perché Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva. E però tutto questo l'ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione, tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra, continuare la guerra è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana. Le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra, mi pare di ricordare, fra il 6, 10 ottobre, settembre al 30 ottobre. Quindi siamo già in un mondo elettorale, ma c'è anche un'altra ipotesi. Bibi Netanyahu è malato, Bibi Netanyahu ha un tumore alla prostata, e quindi potrebbe anche darsi che Bibi Netanyahu usi questa cosa per dire io me ne vado, e naturalmente in questo caso il Likud imploderebbe perché non c'è un altro leader che possa sostituirlo. In cambio ovviamente di essere graziato dai 3 processi per corruzione, ma soprattutto dalle responsabilità che verrebbero chiaramente fuori quando ci sarà finalmente una commissione che stabilirà perché Israele il 7 ottobre del 2023 si fece trovare così impreparato. Ecco, quindi abbiamo un sacco di opzioni sul campo per cercare di capire cosa vuole fare Bibi Netanyahu da qui ai prossimi 3 mesi.
E da qui si torna allo stato dei rapporti tra lui e Trump. Quella telefonata con quel presidente americano definito furioso, dobbiamo considerarla attendibile, dunque.
Assolutamente sì, anche perché l'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. E questo peserà moltissimo anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
L'ultima cosa dicevi, accennavi al fatto che Netanyahu sarebbe malato di un cancro alla prostata. Questo è una notizia confermata o ancora un retroscena? Come possiamo definirla?
Lo ha detto lui, quindi non, lo ha detto lui e poi tra l'altro ha fatto anche un'operazione, un'intervista, una ventina di giorni fa, un'intervista a 60 Minutes della televisione americana, presentandosi stanchissimo, distratto, con un volto, col classico volto di una persona che sta soffrendo anche fisicamente. Quindi non so che io personalmente per tutti questi decenni che frequento Israele, vivo adesso a Gerusalemme, e che ho seguito questa vicenda. Io credo che Bibi Netanyahu morirà al potere perché è un uomo che ama troppo il potere, che ha vissuto tutta la vita per conquistare il potere, che è disposto a qualsiasi prezzo, come ha fatto, alleandosi con i nazisti, cioè i nazisti ebrei, cioè non so come definire Benvenire Smotrich, razzisti. Gente che se non avesse un esercito, una polizia, delle leggi, un Parlamento, sarebbero probabilmente sarebbero come l'ISIS, non sarebbero diversi dall'ISIS. Ecco, un uomo che è stato disposto a fare questo, è disposto a fare tutto fino alla fine dei suoi giorni pur di mantenere il potere, a costo di trascinare Israele dove lo sta trascinando, in una fase estremamente oscura e pericolosa per il futuro di Israele.
Decisamente oscura. Grazie Ugo Tramballi per essere stato con noi.
A voi.
Ugo Tramballi, giornalista, editorialista Sole 24 Ore, per tanti anni corrispondente dal Medio Oriente, linea al GR, poi di nuovo insieme. Diciotto e 34 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, sentivate poco fa nei titoli del giornale radio che il Parlamento oggi è riaperto dopo le celebrazioni del 2 giugno. In primo piano ovviamente ci sono i lavori sulla legge elettorale che va approvata, almeno la destra la vuole approvare il più in fretta possibile, punta a farlo entro la pausa estiva, entro agosto, e qualcuno dice sia anche un tentativo per chiudere il pacchetto, chiudere la partita e andare così il prima possibile anche in autunno alle urne, alle elezioni anticipate. E allora i lavori procedono spediti, procedono senza nessun tipo di trattativa con le opposizioni. Schlein ha ribadito che questa legge è inemendabile da parte loro, non c'è modo di intavolare nessun tipo di trattativa perché sembra, almeno dalle indiscrezioni che abbiamo sui vari testi, le varie versioni del testo che sono arrivate, sembra una legge costruita a uso e consumo della maggioranza per blindare appunto anche un'ipotetica vittoria. E quindi si procede con i lavori che vedevano oggi le audizioni di alcuni esperti, professori di diritto costituzionale, che sono stati chiamati in Parlamento per esprimere i loro pareri su questa nuova proposta di legge, ma soprattutto anche per vederla innanzitutto. Tra queste c'era anche la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Marilisa D'Amico, che è collegata con noi. Benvenuta, professoressa.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera. Allora, innanzitutto lei ha visto questo testo che è stato modificato anche negli ultimi giorni. Che cosa c'è? Perché facciamo chiarezza anche su questo. I 3-4 punti principali di questo melonellum, così viene ormai definito.
Sì, allora sì, perché si cerca di rispondere a molte delle obiezioni che devo dire sia da una parte che dall'altra erano state sollevate anche in sede di audizioni. Allora, viene lievemente abbassato il tetto massimo di seggi, ma di poco, da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato. La soglia minima invece di voti validi su base nazionale per conseguire il premio di maggioranza viene innalzata dal 40 al 42%. E il premio di maggioranza viene subordinato in questa nuova, diciamo, versione al raggiungimento del 42% in entrambe le Camere dalla medesima lista o coalizione. Quindi o raggiungi il 42% oppure non se ne fa niente. Le pluricandidature vengono parzialmente eliminate, ma solamente per listini circoscrizionali, quindi rimangono, che questo è un tema, insomma, per in tanti casi, insomma, un po' di inganno degli elettori, perché se io comunque voto una, diciamo, vedo come primo, insomma, una, e quindi è possibile candidarsi in più collegi. E il ballottaggio, che era una delle più grosse lesioni, diciamo, dei principi costituzionali, viene a questo punto eliminato. Però il risultato, dal mio punto di vista, è un risultato che ha ancora un sacco di criticità. Tra l'altro, alcune vengono proprio in qualche modo aggiunte per il fatto che ci sono questi cambiamenti, queste specie di rattoppi di un disegno che appunto non era stato condiviso, che è stato sbattuto lì e su cui adesso si cerca in qualche modo di rattoppare qualcosa per evitare specifiche questioni di cioè problemi di costituzionalità segnalati da tutti quelli che erano stati, quindi, o da quasi tutti quelli che erano stati sentiti.
Per riassumere, giusto per capire innanzitutto il primo grande tema di questa legge elettorale, il premio di maggioranza, il premio di governabilità. Sì. L'hanno aumentato la percentuale in cui lo si ottiene, la percentuale di voti che bisogna raggiungere per ottenerlo, e hanno diminuito il premio sostanzialmente, no? Quindi
sì,
42%
pochissimo
per ottenerlo.
Infatti.
E comunque si ottiene un numero aggiuntivo di seggi in Parlamento un po' minore rispetto a quelle che erano le indicazioni iniziali.
Sì, il problema però è questo, il problema è che comunque l'effetto molto distorsivo del voto rimane, cioè è una piccola modifica per cercare in qualche modo di rispondere su questo punto specifico, poi vedremo gli altri, e rimane questo effetto distorsivo. In più c'è un tema che c'era già e che rimane, e cioè che da questo dal fatto che, diciamo, tutti gli elettori, diciamo, in tutto il paese vale questo tipo di sistema, tranne che in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige e nella circoscrizione estero, cioè in questi casi gli elettori non partecipano alla suddivisione dei seggi premio, cioè glieli tolgono, e quindi c'è una irragionevole disparità di trattamento tra elettori, perché sono tutti diciamo cittadini italiani, siamo tutti cittadine e cittadine italiani, quindi questo è un aspetto di incostituzionalità proprio sulla disparità del voto, che è stato sottolineato, secondo me, su cui, diciamo, direi, adesso non vorrei mettere la mano sul fuoco, ma sono d'accordo tutti i costituzionalisti su questo. Si diceva oggi in audizione, non so se è stato fatto questa obiezione anche a livello politico, che si vocifera che verrà modificato, però appunto i parlamentari tutti non lo sanno ancora, quindi è un aspetto su cui, che magari verrà anche modificato, però è un aspetto specifico ma di seria incostituzionalità su cui addirittura si lavora ancora. Questo per dire come si lavora poi un po' all'ultimo in questa situazione.
Certo, l'altro grande tema, forse lo accennava già prima, sono le preferenze, le liste bloccate, si va verso liste bloccate, niente preferenze.
Allora, le preferenze, devo dire, io non sono una fanatica delle preferenze, perché la stessa Corte Europea ha detto in varie occasioni, attenzione, l'aveva detto un po' di anni fa, attenzione che potrebbero addirittura favorire i voti, insomma, i voti di scambio, per cui non, c'è tutta una dinamica sulle preferenze. Ma qual è il punto, il punto che io ho sottolineato molto in questa audizione, che secondo me è veramente il vulnus principale? Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, perché nel collegio uninominale decide quel candidato e quel candidato vince o perde e dipende dal singolo elettore. Poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi che cosa succede? Non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste. Una lista per il premio, che vale solo se nel caso in cui ci sia il premio, che non sappiamo quanto sarà lunga, ma non sarà cortissima, e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura, appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. Se vi ricordate, la Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente chi va a, diciamo, con chi, per che cosa il suo voto poi contribuirà, diciamo, per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Certo. Questo è un punto importante che anche oggi ho sottolineato. Qui c'è un principio, un vincolo della Corte. La lista ha detto va bene le liste purché siano corte, e in effetti nessuno ha messo in dubbio che il Rosatellum fosse incostituzionale sotto questo profilo, perché proprio si era studiato in quel caso con queste liste che consentono all'elettore di capire quello che sta facendo, a chi sta dando il suo voto. Questo, secondo me, su questo sistema non c'è in questo modo, e allora è lì che torna il problema preferenze. Almeno avessero messo, cioè, se avessero messo le preferenze, allora è chiaro che io posso pescare anche nella lista del prega chi voglio, però così non è stato, e non essendoci quello, a questo punto diventa una lesione forte del principio di, del diritto appunto di voto e di incidere praticamente sulla scelta dei rappresentanti. Quindi in qualche modo si incrina ancora di più quello che il rapporto, diciamo, il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
Molto complesso, ma molto chiaro, come ce lo stava spiegando
complesso
lei.
Questo punto, sì.
Però
non è semplicissimo, però insomma per farla breve, io ti tolgo tutto, ti tolgo i collegi, ti tolgo la lista corta, e cosa ti metto? Ti metto una scheda con due liste che non sappiamo neanche quanto siano lunghe o corte, e non ti do le preferenze. Quindi è chiaro che all'elettore viene un po' scippato.
Sì.
Altro punto,
sì,
di scippo,
lo dica, no, professoressa, perché ho anche un'altra domanda. No,
mi chieda lei.
Io volevo sapere se c'è o no in questo testo l'indicazione del Premier, del Presidente del Consiglio.
Allora, l'indicazione del Presidente del Consiglio c'è nella fase di presentazione delle liste. A quel punto, oggi si diceva da parte di un costituzionalista, tra l'altro molto bravo, però non è una tesi che io condivido tantissimo, però comunque lui diceva giustamente: se io voglio partecipare al premio, indico il collegamento e indico il candidato premio, se no non premier, e se no non partecipo. Vabbè, peggio mi sento, perché comunque è chiaro che tutti vorranno tutti, o comunque quasi tutti vorranno partecipare al premio. Quindi c'è in sostanza l'indicazione, però è stata rafforzata perché è appena di inammissibilità. Cioè, se tu coalizione non mi indichi il candidato premier, o comunque se tu coalizione, se tu partito, se tu lista non mi indichi il candidato premier cioè per partecipare al premio, tu praticamente, cioè, la tua lista è inammissibile, cioè non partecipi per nulla. Allora poi non si capisce bene se questa inammissibilità è in generale sulla lista o solo sulla partecipazione al premio, che sembrerebbe la cosa anche più logica, però è ovviamente una specie di ricatto ai partiti politici.
Eh sì, soprattutto al campo largo, che ha i suoi problemi nello scegliere chi sarà mai il leader della coalizione.
In questo momento al campo largo, ma io faccio lo metto da un punto di vista generale, è compatibile questa indicazione. Ma l'aspetto, secondo me, più irragionevole, proprio più incostituzionale, è questo: che io costringo prima le forze politiche a indicare un premier, benissimo, e queste lo indicano. E perché non voglio in qualche modo ingannare gli elettori, cioè creo un rapporto di fiducia con questi elettori. Cosa succede poi? Succede che in concreto cosa succede di questo sistema elettorale? Perché questo è il punto che a me preoccupa ancora di più. Che se nessuna delle due, diciamo a questo punto, coalizioni raggiunge il 42%, o partito unico, che ne sia,
sì,
comunque raggiungesse il 42%, il sistema funziona da proporzionale, direi, puro, cioè con un limite del 3%, uno sbarramento del 3%, che è uno sbarramento basso, e tra l'altro in Italia noi sappiamo che comunque consentirebbe giustamente a molte forze politiche poi di essere presenti in Parlamento, ma qui non c'è. Una volta che poi questo sistema funzionasse in questo modo, non è stato messo nessun tipo di correttivo, come per esempio in Germania. In Germania c'è la sfiducia costruttiva, e in ogni caso l'esito qual è? Che io dico prima c'è il premier, se il premier non viene, diciamo, se quella coalizione non
raggiunge il 42,
i partiti sono liberissimi, ma soprattutto è libero il Presidente della Repubblica di fare altro. E quindi io dico prima agli elettori: guarda, io sono così, diciamo, trasparente che ti dico che quale sarà il premier. Ma il premier, nella maggior parte dei casi, perché potrebbe essere anche adesso che nessuna delle due coalizioni raggiunga poi il 42%, potrebbe essere fra un anno, non lo sappiamo. In molti casi, almeno la metà dei casi, quegli elettori che hanno indicato un premier poi si vedranno magari una formazione politica completamente diversa. Noi abbiamo. È chiaro questo punto.
È chiaro, sì. È un cortocircuito in termini, sì, sicuramente. Senta, professoressa, abbiamo già elencato tre aspetti di dubbia costituzionalità, diciamo così. Le voglio fare soltanto una domanda velocissima, ma abbiamo finito il tempo, quindi le chiedo di essere telegrafica. Si è parlato in questi giorni di una possibile accelerata per chiudere questa partita della legge elettorale che possa in qualche modo anche scavalcare un parere negativo della Corte Costituzionale sulla legge elettorale e dunque andare al voto con una legge che non ha ricevuto un parere della Consulta, che potrebbe poi arrivare dopo, ma le elezioni si sono già fatte. È verosimile questo scenario?
Allora, intanto la Consulta deve essere, diciamo, deve essere sollevata una questione e quindi non è obbligatorio, però immagino che chiunque la solleverà una volta poi approvata la legge elettorale. È possibile, ma cosa potrebbe succedere a questo punto? Potrebbe anche succedere, la Corte Costituzionale non riesce a intervenire, insomma non c'è lo spazio anche per sollevare una questione di costituzionalità, non è semplicissimo, bisogna trovare il giudice che poi si presti a sollevarla immediatamente, ma indubbiamente, ma anche contraendo i tempi, la Corte ha dei tempi tecnici. E a questo punto ancora peggio, perché noi avremmo praticamente una legge elettorale che non ha in qualche modo superato una possibile pronuncia di incostituzionalità, possibile perché appunto va chiesta, ma ci ritroveremmo in una situazione tipo il Porcellum, cioè con una Corte che agisce, cioè che viene chiamata poi a dichiarare incostituzionalità
a posteriori.
E vi ricordate, quel Parlamento poi è sopravvissuto dal 2014 fino al 2018 per altri 4 anni, certo. Però politicamente era il Parlamento incostituzionale. Quante volte è stato detto anche a livello politico, questo ha indebolito forse anche le proposte poi di riforma costituzionale, cioè un Parlamento di eletti con una legge contraria ai principi della Costituzione, non sarebbe il massimo.
No, ce lo ricordiamo molto bene quel periodo, soprattutto quando si parlava del Porcellum. Professoressa, la dobbiamo fermare, la ringraziamo molto per essere stata con noi. Ci risentiremo, io credo. Alla prossima.
Va bene, volentieri, buonasera.
Marilisa D'Amico, costituzionalista, professoressa all'Università degli Studi di Milano, oggi in audizione sulla legge elettorale. Questi sono i suoi dubbi, sono più di uno, sono tantissimi, insomma, e sono quelli che animano tutti gli esperti della materia e chissà anche la Consulta. Vedremo come poi procederà questo ragionamento, questo discorso sulla legge elettorale e soprattutto se davvero ce la faranno ad approvarla prima della fine della pausa estiva. Un po' di Black Keys, qualche secondo, Gold on the Ceiling e poi le notizie da Milano e dalla Lombardia. Black Keys, Gold on the Ceiling. Le 18:50 minuti, saluto Luca Parena che ci ha raggiunto in studio. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutte e tutti.
Le notizie da Milano e dalla Lombardia, c'è molto caporalato anche in metro regione, le notizie sul cantiere del consolato statunitense. Noi di caporalato parleremo poi stasera all'orizzonte delle 20, ma c'è un'altra notizia di lavoro importante oggi da dare, qual è?
Sono giorni, settimane, mesi in cui inchieste di caporalato, di sfruttamento di lavoratori si moltiplicano, diciamo, a Milano. La procura, in particolare questi fascicoli che sono guidati, diretti dal PM Paolo Storari, stanno mettendo Particolare attenzione su questi temi, ricorderanno ascoltatori e ascoltatrici, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane di quello che riguarda le multinazionali delle consegne di cibo a domicilio, le piattaforme digitali. Oggi parliamo in particolare di Glovo perché c'è stata un'iniziativa del sindacato di base USB insieme ai rider di Glovo dopo che nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, era stata rilanciata questa notizia per cui in seguito all'inchiesta aperta dalla Procura di Milano, Glovo, la società che la controlla, che si chiama Foodigno, aveva fatto degli annunci, annunci significativi che io adesso mi limito a riportare rispetto all'aumento degli stipendi e delle paghe, ecco, degli addetti alle consegne. Si era parlato, erano stati questi gli annunci, di portare da 10 a 14 euro l'ora gli stipendi. Poi sappiamo che anche questa definizione allora è un po' problematica, sì, perché il contratto appunto che regola questa categoria parla di ora lavorata e non di ora intesa diversamente. Poi anche un aumento delle paghe a consegna, perché appunto c'è pure questo elemento qua per i rider. E dalla procura insomma era filtrata così il parere, che non è stato smentito finora, che questi accorgimenti avrebbero potuto portare alla revoca del controllo giudiziario che è stato disposto dai PM, perché le paghe di questi lavoratori erano troppo basse.
Quindi sostanzialmente la procura aveva dato una serie di indicazioni, aveva detto: voi vi dovete mettere in regola, in qualche modo dovete cambiare il modo in cui gestite il lavoro a Glovo. Se lo cambiate, allora a quel punto possiamo pensare a un percorso diverso, e Glovo ora fa questi annunci.
Esatto, questi sono gli annunci dei giorni scorsi. Oggi il sindacato USB ha fatto questa assemblea e anche questo corteo per sottolineare le cose che però, anche ben fossero mantenute queste promesse da Glovo, non cambierebbero, e quindi resterebbero praticamente tutti i problemi, certo, di questi lavoratori. È collegata con noi Elena Lott del sindacato di base USB. Buonasera Elena.
Benvenuta.
Buonasera.
Elena, ti chiedo intanto di raccontarci se il vostro corteo, perché facevate anche un corteo, presumo, con i rider in bicicletta anche, è arrivato poi alla sede milanese di Glovo. Che cosa sta succedendo adesso?
Sì, confermo, dopo l'assemblea di oggi pomeriggio ci siamo mossi in corteo e siamo passati sia sotto la sede di Asso Delivery, che c'è qua a Milano, sia sotto la sede di Glovo, con tutti i rider che hanno visto dal 1° di giugno cambiare le tariffe, che sono effettivamente quelle che dicevi prima, però la realtà è che l'impatto effettivo sulle loro tasche è nulla, se non negativo addirittura, perché questo aumento della consegna base da 2,50 euro a 3 euro, quello che già stiamo vedendo in questi soli 3 giorni, è che sta di fatto livellando verso il basso il costo effettivo della consegna. Cioè è vero che non c'è più nessuna consegna più bassa di 3 euro, sulla quale comunque potremmo discutere anche, come dire, se questo è un costo adeguato, ma vediamo consegne molto lunghe che di fatto si livellano verso il basso, per cui sì, non più consegne a 2,50 euro, ma consegne molto lunghe a 3 euro. Oltre al fatto che comunque, sì, come ben dicevi, l'ora, le 14 euro all'ora non sono veramente all'ora, perché di fatto si parla di ora pedalata, quindi nel momento in cui io sto aspettando l'ordine non vengo pagato, cioè se non ci sono ordini io non vengo pagato.
Quali sono le questioni, Elena, quali sono le questioni che voi come sindacato insieme ai rider dite che vanno cambiate? Chiaramente questo poi dipenderà, credo, in parte anche dalla contrattazione o dal conflitto, ecco, diciamo, a livello sindacale che si farà con l'azienda.
Certo, beh, allora intanto l'unico modo per sanare la situazione all'interno del settore è subordinare i rider. Non esiste altra soluzione. Soluzione al caporalato, a tutti i problemi che riguardano la categoria dentro e fuori dal lavoro, perché appunto ormai lo ripetiamo praticamente come un mantra da mesi e prima ancora da anni. La subordinazione non è solamente qualcosa che impatta sulla vita lavorativa dei rider, ma su tutta la vita. Cioè avere un contratto di lavoro vuol dire poter avere un contratto d'affitto, vuol dire poter avere credito, vuol dire poter accedere al permesso di soggiorno lunga permanenza,
basta, insomma,
tutto quello che riguarda
contratti
la vita.
A tempo contratti subordinati.
Assolutamente.
Ma un'ultima cosa, siamo proprio in chiusura, Elena. La procura che magari potrebbe aver dato un ok a queste misure, che cosa ne pensate alla fine di questa decisione che è arrivata?
Sono sicuramente insufficienti, i rider non stanno vedendo migliorare le loro condizioni e il fatto che comunque dal tavolo che si è aperto tra Confcommercio, CGIL e CISL e UIL sia completamente stata esclusa l'USB, che è notoriamente, se non uno dei sindacati maggiormente rappresentativi del settore, già ci dice molto di come stanno andando, di quello che è la china che sta prendendo la situazione. C'è la necessità intanto di un controllo pubblico e che effettivamente chi rappresenta questi lavoratori possa essere presente ai tavoli.
Ci dobbiamo fermare qui, ma ti ringraziamo moltissimo.
Grazie Elena.
Grazie a voi.
Alla prossima. Luca Parena, grazie anche a te.
A dopo con Metro Regione 19:45.
Ora Sciocchi Senusi, Esteri.